Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grande e Radio Gemini. Sono Fabio Marcelli, co-presidente del Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democrazia e dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, e questa è la mia rubrica settimanale Mondo in Transizione, che registro tutti i venerdì e che ho ricominciato a partire da venerdì scorso in versione leggermente più ridotta rispetto a quella precedente. Mondo in transizione, e come mi scrive un ascoltatore, o mi ha scritto in questi giorni un ascoltatore commentando il mio ultimo post sul Fatto, altro che transizione. In effetti la situazione non è tale da consentire eccessivo ottimismo, ma come sappiamo bene, non dobbiamo perdere le speranze nella mobilitazione che ci consenta di ottenere i nostri risultati, che sono oggi anzitutto in primo piano sempre di più il tema della guerra in Ucraina, che deve cessare al più presto mediante un cessate il fuoco e un negoziato. Sappiamo che le parti in causa apparentemente si rifiutano sia di procedere al cessate il fuoco sia di procedere al negoziato. Se tentiamo di approfondire un po' l'analisi delle motivazioni profonde di questo rifiuto, vediamo come in realtà l'ottica dei leader politici, delle potenze in campo in questa guerra, sia un'ottica abbastanza a breve periodo, che cioè prende in considerazione solamente i loro interessi immediati. Ciò in particolare è di assoluta e plateale evidenza per quanto riguarda il capo di uno dei due schieramenti in campo, che è, come è noto, il presidente statunitense Joe Biden, il quale ha affermato qualche giorno fa che la guerra in Ucraina continuerà ancora a lungo, e se lo dice lui ci possiamo credere. Perché Biden vuol far continuare la guerra? Abbiamo già detto più volte che questa guerra risponde a un interesse di fondo degli Stati Uniti, che è quello di scavare un fossato sempre più profondo e sempre più incolmabile fra l'Europa occidentale, o l'Europa, l'Unione Europea, diciamo così, gli stati che ne fanno parte da un lato e la Russia dall'altro. Questa ovviamente è la motivazione strategica di quanto succede in Ucraina, come abbiamo detto più volte, non solo dal 2022, dal febbraio 2022, al momento dell'invasione russa, ma da almeno 8 anni prima, dal 2014. Sono queste analisi già note. Un ulteriore fattore sul quale va richiamata l'attenzione è l'interesse ancora più a breve termine di Biden di arrivare alle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti fra circa un anno e mezzo, ancora appunto a guerra in corso, appunto per avallare una sua immagine di leader combattivo e ravvivare così il nazionalismo degli statunitensi, che dovrebbero votarlo secondo lui perché tiene alta la bandiera della potenza statunitense, che come sappiamo e come sanno pure loro è da tempo in declino, declino che si è accelerato e che continua a accelerarsi ogni giorno. Ci sono tutti i giorni i segni di questo declino, basti pensare da ultimo alla decisione del Brasile di utilizzare lo yuan come moneta per le transazioni internazionali, che rappresenta un'ulteriore fuga dal dollaro, che vede appunto declinare la propria funzione di valuta di riferimento internazionale. Sappiamo tutti quanto peso, quanta importanza giustamente gli Stati Uniti annettano a questo ruolo del dollaro come valuta di riferimento internazionale. Se vogliamo andare a cogliere le motivazioni profonde di questa guerra, dobbiamo guardare anche e soprattutto su questo versante. Sull'altro versante, dell'altra potenza impegnata nella guerra in forma diretta, che è la Russia, anche qui abbiamo una posizione di rifiuto del cessate il fuoco e del negoziato, che rappresenta indubbiamente anch'essa un ostacolo alla soluzione pacifica. Ma c'è pure da dire che è mancato in questo anno, ormai è quasi 3 mesi di guerra, ogni ruolo di intermediazione efficace, ogni appunto proposta da parte di stati, di gruppi di stati che fossero in grado di esercitare appunto un ruolo di facilitazione del negoziato. Chi avrebbe potuto e dovuto esercitare questo ruolo, cioè l'Unione Europea, si è bovinamente arroccata sulla posizione degli Stati Uniti e della NATO, il che è completamente folle ed autodistruttivo se pensiamo che appunto un'eventuale guerra globale che scoppiasse con un'ulteriore aumento dell'escalation in Ucraina avrebbe l'Europa come suo teatro principale e vedrebbe quindi una enorme distruzione di tutti i paesi europei, compreso il nostro. Dicevamo, l'Europa non è mai stata in grado di elaborare una posizione politica degna di questo nome, che fungesse da riferimento per un negoziato tra le parti in causa, né c'è stato il minimo impegno per un cessate il fuoco. Al contrario, l'Europa ha alimentato su diretta pressione e richiesta degli Stati Uniti e della NATO questa guerra, continuando a inviare armi all'Ucraina con la motivazione che in questo modo si sarebbero riequilibrate le forze in campo. Si continua quindi ad alimentare la chimera del tutto irrealizzabile di una controffensiva ucraina, che dovrebbe portare, secondo le dichiarazioni del governo ucraino, addirittura alla cosiddetta liberazione della Crimea, che peraltro ha deciso a grande maggioranza quasi 9 anni fa di appunto entrare a far parte della Russia con un referendum, nella quale appunto c'è una maggioranza abbastanza chiara e netta di persone che non vogliono tornare in Ucraina, ma questo ovviamente non interessa alla retorica nazionalista del governo Zelensky. Non interessa prendere in considerazione la volontà dei popoli che sono direttamente coinvolti da questa guerra. Si tratti della popolazione della Crimea o si tratti della popolazione del Donbass. Invece dovremmo guardare in questa direzione per cominciare a elaborare un po' più a fondo una possibile soluzione politica e pacifica di questa guerra, che ogni giorno fa migliaia di vittime, in buona parte giovani militari, sia ucraini che russi, che muoiono come mosche per difendere pochi metri di territorio in posti come Bakhmut o altri. È un massacro insensato, come lo sono in genere tutte le guerre, e sempre più lo stanno diventando le guerre man mano che l'umanità affina tecnologicamente i suoi strumenti di distruzione. Dicevamo, rispetto a questo insensato massacro che va avanti, l'Europa è stata finora completamente nulla. Nessuno Stato europeo, né grande né piccolo, ha saputo elaborare uno straccio di proposta politica di negoziato, nell'illusione che, mandando avanti la guerra e continuando a riversare sull'Ucraina armamenti, si sarebbe appunto in qualche modo risolto il problema. Sappiamo tutti, l'abbiamo detto poco fa, che in realtà questa continuazione della guerra senza fine fino all'ultimo ucraino, come è stato detto più volte, fa in realtà gli interessi della strategia statunitense, impersonata oggi dal presidente Biden, che vuole vincere le prossime elezioni presidenziali statunitensi, portando la guerra in Ucraina come sua principale risorsa propagandistica. D'altra parte, si sa che il nazionalismo è una merce che si vende bene in Ucraina, si vende bene in Russia, si vende bene anche negli Stati Uniti, ma il fatto che il nazionalismo si venda bene non è altro che un'ulteriore dimostrazione del livello molto basso a cui sta arrivando questa umanità sulla strada della sua possibile autodistruzione. Un elemento positivo che abbiamo registrato già la volta scorsa sono le dichiarazioni del presidente francese Macron, che è tornato a parlare di autonomia strategica dell'Europa, e l'ha fatto di ritorno dal suo viaggio a Pechino, nel quale sia lui che la signora Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno incontrato tutto il governo cinese, compreso il presidente Xi Jinping, che è stato autore poco tempo fa di un'importante proposta di pace che ha stabilito i principi, diciamo così, quadro nei quali dovrebbe svolgersi questo negoziato, e cioè il rispetto della sovranità degli stati, della loro integrità territoriale, il rifiuto di una nuova guerra fredda. Se vogliamo, gli elementi per la soluzione pacifica di questa guerra sono presenti da tempo, ma ci vuole una volontà politica che al momento non pare possibile ravvisare nei suoi principali protagonisti, che vogliono appunto continuare con questo insensato massacro ancora per un po' di tempo. In particolare il presidente ucraino Zelensky sembra abbia le spalle al muro. Zelensky è consapevole che se facesse un solo passo indietro sulla linea della guerra ad oltranza rischierebbe la sua stessa incolumità personale, sia da parte della NATO, che vuole contenere la guerra, sia da parte dei settori interni al suo governo, in particolare dei settori più oltranzisti di natura spiccatamente neonazista, che costituiscono buona parte della coalizione politica che è al potere in Ucraina ormai a partire dal 2014. Chi ha vinto al potere ha costituito appunto l'elemento scatenante di questa guerra, poi aggravata con la decisione di Putin di procedere all'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio del 2022. Le dichiarazioni di Macron, riprese anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, potrebbero rappresentare un elemento di novità e indicano quantomeno che comincia a scricchiolare il fronte dei guerrafondai, ma siamo solo all'inizio e dobbiamo far sì che emerga la forza, con forza, la voce dei popoli che dicono no a questa guerra, i popoli direttamente coinvolti, quindi ucraini e russi, e dei popoli indirettamente coinvolti, compreso il nostro. Da quest'ultimo punto di vista, un importantissimo strumento è costituito dal referendum che si dovrebbe tenere prossimamente, sul quale si comincerà a raccogliere le firme prossimamente, che fra le altre cose chiede appunto l'abrogazione delle leggi che dispongono l'invio delle armi in Ucraina, nella piena consapevolezza del fatto che l'articolo 11 della Costituzione italiana, che afferma il ripudio della guerra, è chiaramente in contraddizione con le scelte di appoggio a questa guerra, al di là delle disquisizioni di qualche giurista o presunto tale sulle guerre difensive, sulla resistenza all'aggressione, eccetera. Tutte questioni che occorrerebbe approfondire, nella consapevolezza appunto del fatto che in una situazione complessa di questo tipo occorre fare ogni sforzo per trovare una soluzione negoziata che tenga conto degli interessi di tutte le parti in causa, della volontà di tutti i popoli in causa, con riferimento al principio di autodeterminazione dei popoli, che è un principio fondamentale del diritto internazionale vigente, e anche agli interessi, alla sicurezza delle parti in causa, a cominciare da quelli della Russia, che si sente a ragione minacciata dall'espansione crescente della NATO verso le sue frontiere. Tutti i temi questi difficili da affrontare, sui quali registriamo da parte dei nostri governanti, a cominciare dalla signora Meloni, del suo ministro della guerra Crosetto, ma anche dello schieramento tuttora della maggior parte del Partito Democratico, nonostante l'avvento di Elie Schlein, che su questi temi è completamente muta. Registriamo su questi temi, dicevo, da parte dei nostri governanti una totale passività e un'acquiescenza nei confronti della continuazione della guerra. È bene che il popolo si faccia sentire attraverso il referendum e altri strumenti democratici a sua disposizione. Buona serata a tutti e a tutti.